un pezzo importante da sottolineare, riprendendo quello che dicevi, è il fatto che comunque l'apparato sanzionatorio, oltre ad avere al proprio interno, come già abbiamo osservato e cercato di esporre in diverse occasioni, dei cortocircuiti istituzionali, sostanzialmente, nel senso che tutte queste ipotesi di bilanciamento tra le varie figure, eccetera, scompaiono nel momento in cui a livello urbano c'è una sostanziale armonizzazione tra questura, procura e organismi giudicanti, per cui poi la catena di comando è abbastanza corale, è una, l'approvazione di una misura di questo tipo nella maggior parte dei casi è scontata. Ma l'aspetto interessante è che questa è uno strumento davvero molto agile, nel senso che appunto non serve una condanna. Questo per spiegarlo anche a chi all'ascolto avesse forse difficoltà a inquadrare queste vicende. Vuol dire che nel momento in cui organi della questura o dei carabinieri, eccetera, comunque degli attori repressivi sul territorio, poi onestamente, francamente, dubito che dietro a questa richiesta dei carabinieri non ci sia un'intelligenza gerarchicamente superiore ad aver la richiesta che abbiano utilizzato poi strumentalmente i carabinieri, ma questo lasciamo perdere. Più in generale, senza bisogno che una persona abbia affrontato anche solo un grado di giudizio, senza bisogno che una persona sia stata dichiarata colpevole per un reato specifico, può essere sottoposta a una forma di punizione, a una forma di fortissima ortopedia disciplinante, fortissima trasformazione delle proprie condotte. Infatti adesso ti chiederei appunto di poi raccontarci quali sono i principali elementi specifici, disciplinanti, con cui ti devi confrontare?
Certo, sì. Io, per quanto riguarda la misura della sorveglianza, la si può riassumere nella condanna senza reato. Cioè, di fatto, come abbiamo detto prima, c'è una costruzione di un profilo di pericolosità su di te, legato al tuo comportamento, alle tue idee, alle tue attività. Di fatto tu non hai un processo addosso che ti considererà colpevole o innocente rispetto al singolo reato, ma semplicemente ad essere messa sul banco degli imputati la tua personalità è comunque quella che viene costruita artificialmente dalle persone, dagli ambienti tribunalizi e dall'ambiente delle forze dell'ordine principalmente. Io, quanto riguarda la mia sorveglianza, presenta un po' delle particolarità. Prima abbiamo detto, è chiaro che non riesco ad avere un quadro generale di ciò che succede, nessuno credo può avere un quadro generale sull'andamento dell'utilizzo delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale in Italia. Ho ascoltato delle storie anche attraverso la radio su vecchie sorveglianze, sulla sorveglianza dei quattro compagni di Torino qualche anno fa. Io vi posso parlare di quello che sta succedendo a me principalmente. Di fatto, come dicevamo prima, mi hanno dato una sorveglianza semplice, ma nelle prescrizioni che io sono portato a rispettare vi è ad esempio il fatto che io abbia un obbligo di dimora, quindi mi hanno fatto passare più facilmente una sorveglianza semplice senza obbligo né divieto di soggiorno, ma di fatto tra le prescrizioni io non posso allontanarmi dal comune dove ho eletto il domicilio e la città dove abito adesso. L'altra particolarità, diciamo così, da cui si può creare un ragionamento, riprende le cose che dicevate prima. Nell'ultimo decreto, il cosiddetto decreto Minniti Orlando del 2017, che si è tramutato nella legge numero 46, tra i vari ragionamenti che vengono fatti sulle misure preventive, in particolare sul dazio urbano, c'è un comma, diciamo un articolo del decreto stesso che parla della sorveglianza. Parla della sorveglianza, una volta si collegava maggiormente la sorveglianza al non rispetto dell'avviso orale. Ora fondamentalmente l'avviso orale, che fa parte di quelle tre misure della famiglia delle misure preventive, che sono foglio di via, avviso orale e sorveglianza speciale, ora l'avviso orale è fondamentalmente caduto in disuso, non è che non viene più dato, non ha più la rilevanza che aveva in passato. Con l'ultimo decreto è stato preso in considerazione il non rispetto del foglio di via come presupposto base per l'applicazione della sorveglianza. sul foglio di via ne avete, credo, già parlato la settimana scorsa, no? Parlando con una compagna di Lecce, è una misura che viene data con un'estrema semplicità, in piena discrezione del questore e delle singole forze di polizia, che sia per accattonaggio o perché si trovano a dormire in stazione, e anche nei confronti degli ambienti, insomma, di compagni, di compagne, degli ambienti di lotta. Io ho preso svariati fogli di via nella mia vita, e ne ho presi anche due, ad esempio, nella città di Torino, una volta di un anno qualche anno fa e una volta di 3 anni. Io non mi sono mai sognato lontanamente di dover rispettare il foglio di via da Torino, semplicemente perché non ho nessuna intenzione di mettere la mia vita nelle mani delle decisioni del questore, e sono rimasto comunque a vivere la mia vita a Torino. Questo di fatto all'interno sia della richiesta dei carabinieri e sia all'interno di come viene accolta dal tribunale, dal collegio giudicante, viene posto come uno degli elementi e viene posto in risalto. Questa persona qui non ha rispettato il foglio di via per svariate volte, quindi deve essere, bisogna, diciamo così, aggravargli dargli una misura preventiva più grave. Lo stesso foglio di via è basato sulla discrezione, è basata sull'arbitrio delle singole forze di polizia, non sul reato. Quindi è un effetto domino, un continuo di ipotesi, sospetti che ad un certo punto arrivano a portarti alla condanna senza condanna, alla condanna senza reato, con il di fatto la sorveglianza speciale stessa. Altre particolarità, come dicevate prima, sono legate al fatto, non è la prima volta che accade tuttavia, che io non ho praticamente nessun tipo di condanna in definitiva, che di fatto a livello giuridico dovrebbe essere uno dei presupposti per l'applicazione della sorveglianza, o delle condanne in primo grado, ma non in ultimo grado, quindi non ho mai scontato, diciamo così, delle pene. Una cosa che ho dimenticato di dire poco fa, che comunque secondo me è abbastanza importante, perché dipinge bene, no, la sorveglianza anche come laboratorio repressivo, ortopedico, come dicevate prima, è il fatto che nella richiesta dei carabinieri di Mirafiori si dice che in caso io fossi stato in una situazione di reclusione, in carcere o ai domiciliari, attinto da una particolare misura cautelare al di fuori del comune di Torino, avrei potuto partecipare all'udienza del 3 luglio solo in videoconferenza. Credo che questa è la prima volta che sento una roba del genere. Di fatto tu non sei condannato, non hai nessuna pena in definitiva, non puoi partecipare, non puoi essere presente.
Ma sei in carcere? Cioè, è la prima volta che sento...
No, diceva qualora fosse in carcere. Un'udienza per la sorveglianza avrebbe potuto partecipare in videoconferenza.
Solo in videoconferenza da un altro carcere o, in caso di domiciliari, da un tribunale esterno al comune di Torino. Questo, insomma, giusto per dirlo, comunque mi sembra abbastanza interessante.
Questo sì, tra l'altro, ci offre l'opportunità per un'ulteriore segnalazione rispetto al fatto, all'estensione del processo in videoconferenza ad ambiti sempre più appunto estesi.